E anche in settimana ho ricevuto questa parola in Isaia 40. Non è la scrittura del messaggio, è un qualcosa che ho ricevuto io. E Isaia 40, dove parla dell'aquila, come è scritto là, quelli che sperano nell'Eterno. Ma voglio leggere dal versetto 28. Non lo sai forse? Quindi Isaia 40 dal versetto 28. Non lo sai forse, non l'hai udito, il Dio di eternità, l'Eterno, il Creatore dei confini della terra, non si affatica e non si stanca, la sua intelligenza è imprescrutabile, egli dà forza allo stanco e accresce il vigore allo spossato, i giovani si affaticano e si stancano. I giovani scelti certamente inciampano e cadono, ma quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, si innalzano con ali come aquile, corrono senza stancarsi e camminano senza affaticarsi. Amen. Questo è quello che il Signore veramente dice di noi, fratelli. Noi abbiamo bisogno del Signore per innalzarci come aquile. Amen. E sapete, l'aquila è un animale che a me mi affascina rispetto a tanti animali. È un animale particolare, bellissimo. Fa tante cose. Si potrebbe fare una predicazione sulla vita dell'aquila, spiritualmente per noi. Però sapete che nell'Antico Testamento l'aquila era considerato un animale impuro. Non si poteva mangiare, non si poteva toccare, non si poteva sacrificare per coprire i peccati. Quello che veramente quest'animale, e questo fa comprendere quello che realmente siamo noi. Ora non siamo più schiavi del peccato, amen? Perché Gesù ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. Però possiamo peccare, possiamo cadere, siamo uomini fallibili, amen? Dio è l'infallibile, come abbiamo letto, lui è colui che non si stanca e non si affatica mai. Amen. Lui non ha bisogno del riposo naturale, non è come noi, grazie a Dio. Però, dice, la sua intelligenza è imperscrutabile, non si può capire Dio. Se tu vuoi capire Dio, esci pazzo, non lo puoi capire. Le sue vie sono più alte delle nostre vie, i suoi pensieri sono più alti dei nostri pensieri. Di qualcosa che non si può comprendere. Lui può contenere l'universo in una mano sola, conta le stelle ognuna per nome, ci sono miliardi, miliardi, miliardi di stelle nell'universo, non si possono contare. Beh, Dio lo conosce ognuna per nome, le chiama. E guardate, la particolarità di quest'animale, sapete qual è? Oltre al fatto che lui a un certo punto, questo è un animale che vive circa dai 40 anni agli 80 anni, riesce a vivere una generazione, come noi. Salmo 90 dice che noi viviamo tra i 70 e per i più forti gli 80 anni raggiungono. No? Quindi è una benedizione le persone che vivono dai 70 anni agli 80 anni in su. E la particolarità di questo animale, dicevo, oltre al piumaggio che lui cambia ogni 40 anni, deve fare questo un lavoro nella sua vita affinché possa vivere altri 40 anni. Ma la cosa bella è che è l'unico animale al mondo che può vedere il sole senza abbassare gli occhi. E sapete perché Dio ci chiama come aquile? Perché noi dobbiamo guardare Cristo, il sole è figura di Gesù, e contemplarlo nella sua bellezza, per essere cambiati e trasformati. Amen. E la parola nel mio cuore, quello che il Signore mi ha detto, santificazione, santificarsi, questo è il titolo del messaggio, per la gloria di Dio. E per la santificazione c'è un processo, fratelli. Non è un qualcosa che avviene in un giorno. Prendiamo la scrittura in Primo Tessalonicesi, prima epistola dell'Apostolo Paolo, al capitolo 4. Primo Tessalonicesi, capitolo 4, dal versetto 1 fino al versetto 8 lo leggiamo. Per il resto, dunque, fratelli, vi preghiamo ed esortiamo nel Signore Gesù che, come avete ricevuto da noi, in quale modo vi conviene camminare per piacere a Dio. Abbondiate molto più in questo, e parla della crescita spirituale. Voi conoscete infatti quali comandamenti vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù, poiché questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ognuno dica la mia santificazione. Questa è la volontà di Dio, la mia santificazione. Che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso in santità ed onore, non con passioni disordinate, come i gentili che non conoscono Dio, e che nessuno inganni e frodi negli affari il proprio fratello, perché il Signore è il vendicatore di tutte queste cose. Come vi abbiamo già detto e attestato prima, Dio infatti non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste cose non disprezza un uomo, ma Dio che vi ha anche dato il suo Spirito Santo. Amen. Anche nella seconda epistola di Tessalonicesi parla che noi siamo santificati dallo Spirito nella fede della verità. Vuol dire che praticamente noi siamo santificati, l'opera che l'unico persona che può fare questo nella nostra vita è lo Spirito Santo. Non ci può essere santificazione se non c'è lo Spirito Santo che ci aiuta nella nostra vita a fare questo cammino. E non è facile, fratelli, non è facile, servire Gesù non è facile. Gesù dice: chi mette mano all'aratro e poi si tira indietro non è adatto per il regno di Dio. Tu devi andare avanti, devi camminare con Lui, devi guardare Gesù, come ha fatto Pietro quando ha camminato sulle acque, fino a un certo punto. Poi è sprofondato, perché non ha visto più Gesù come lo doveva vedere, per fede, e guardare Lui, e andare avanti per quello che Lui ti dice di andare avanti. Sapete, Gesù dice una cosa bellissima nella Scrittura. Quando Lui è risorto dai morti ed è entrato a porte chiuse e ha incontrato i Suoi discepoli, e mi viene davanti quella bella scena che ha visto il film Gesù di Nazareth, quello di Zeffirelli che hanno fatto tanti anni fa, alla fine Gesù messo in mezzo e abbracciava i Suoi discepoli. E Lui ha detto una cosa bellissima: io sono con voi fino alla fine dell'età presente. Gesù è con te, caro fratello, cara sorella. Gesù è con me, Gesù è con noi fino alla fine dell'età presente. Lui non ci lascia e non ci abbandona, dice la Scrittura. Amen. Guardate, Paolo dice: questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione, che vi asteniate dalla fornicazione. Sapete, molte volte questa parola santificazione è associata alla fornicazione, perché oggi per il mondo è tutto normale. Sapete, fornicazione, molti non lo sanno cosa significa questo termine. Fornicazione viene da un termine proprio in originale greco che vuol dire porneia, vuol dire fare porno, è come un film porno. Sapete, praticamente tutti conosciamo cosa succede in questi film, lo schifo totale, e la fornicazione vuol dire avere rapporto prematrimoniale, cioè fare rapporto sessuale prima del matrimonio, proprio parlando bello chiaro chiaro. Questo vuol dire fare porno agli occhi di Dio. Per il mondo è tutto normale. Per il mondo è tutto normale. Siamo nel 2010. Io devo conoscere meglio la mia ragazza o il mio ragazzo. Se no, come mi sposo? Perché loro pensano e poi dopo un giorno sono divorziate. Poi dopo 10 giorni sono divorziate. Dopo un anno sono divorziate. Dopo 3 anni sono divorziate. Poi dipende quanto dura, no? Ci sono persone che chi divorzia per un tempo, anche dopo 10 anni, anche dopo 20 anni, poi dipende. Questo perché succede? Perché non hanno la corda a 3 capi. Come dice Ecclesiaste, perché Gesù, lui è la corda a 3 capi, che difficilmente si spezza, perché non hanno il Signore, non hanno il capo della casa. Non hanno il Signore, colui che può guidare la loro vita. Perché nei momenti, vedete, io consiglio sempre alle ragazze, ai ragazzi giovani, quando si parla di queste cose, di prendere sempre o un ragazzo o una ragazza che sia nel Signore. Perché questa è la migliore scelta che uno può fare. Non dico che è un guaio se tu prendi una persona che non sia in Cristo, però ti voglio fare una domanda. Quando tu avrai bisogno, che sarai in crisi, perché succederanno le crisi, le prove vengono, amen? Chi prega per te affinché tu poi possa riuscire ad uscire fuori da quella situazione? E viceversa. Chi prega per te? Gesù ha detto: senza di me non potete fare niente. Non ci illudiamo, fratelli. Il mondo vive nell'illusione. Pensa di sapere tutto, pensa di fare tutto, conoscono tutto. Senza Gesù non si è nessuno, non si è niente. Senza Gesù è una vita senza senso. Non si ha una speranza, perché Gesù è la vita. Amen. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Sì, tu puoi anche avere un matrimonio felice, perché no? Tu puoi vivere una vita morale bella, perché no? Ma che cosa serve, Gesù ha detto, quando guadagni tutto il mondo e poi perdi l'anima tua? Ecco perché la cosa più importante è Gesù, è avere la speranza della gloria. Cristo in noi, speranza di gloria, fratelli. Un giorno noi saremo con Lui. E Gesù, chi lo avrà onorato, perché Gesù ha detto: nell'ubbidienza guadagnerete le anime vostre, Lui ci farà sedere sul trono. Ci farà sedere sul trono. Lui ha preparato il suo trono per farci sedere ognuno di noi, per contemplare poi per tutta l'eternità la sua bellezza, la sua santità, la sua grandezza. Amen. Quindi vediamo che dice qui Paolo, questo è il termine fornicazione. Quindi questo vuol dire che non si onora a Dio. Chi fornica non onora il Signore. Ma noi non siamo chiamati ad agire come vogliamo noi. Qua dice: ma ciascuno di voi sappia possedere il suo vaso, cioè la sua vita, in santità ed onore. Vuol dire controllato e disciplinato, che tu ti lasci guidare e ti lasci insegnare dallo Spirito Santo, amen? Perché senza lo Spirito Santo tu non ti potrai mai santificare. C'è differenza tra santificazione e consacrazione. Uno può dire: beh, è la stessa cosa. Non è così. Consacrazione è il primo passo che tu devi fare verso nel dare il tuo cuore a Gesù, nel dare la tua vita e metterti a disposizione del Signore. Amen. Consacrazione vuol dire aprire le mani. Signore, sono qua. Questo è il primo passo che tu devi fare. La santificazione, invece, è essere messi a parte, è un processo per l'adorazione e il servizio a Dio, un abbandono totale su tutte le aree della nostra vita, volontà, direttive, diritti, quello che diceva prima il pastore: non abbiamo nessun diritto. Rassegnare completamente la propria vita nelle sue mani affinché Lui, il Signore, faccia di te, di me, ciò che a Lui piace. Amen. La santità, fratelli, è un dono divino, è un dono di Dio. E si può vivere solo attraverso la sua grazia. Sappiamo che ci sono diversi livelli di santificazione. C'è la santificazione posizionale, progressiva e eterna. quella eterna, un giorno succederà quando saremo con Gesù. Però sono i due tipi che oggi interessano a noi, ed è quella progressiva e quella posizionale e quella progressiva. Posizionale è quando quello che tu sei in Cristo. Amen. Primo Corinzi 1:30 dice che Gesù è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. Quindi sapienza, Dio attraverso di noi dovrebbe mostrare la sua sapienza al mondo. Amen. Gesù nella scrittura cosa dice nei Vangeli? Quando lui dice alle volte i figli di questo mondo sono più avveduti dei figli della luce. Perché noi che abbiamo il Signore dovremmo dimostrare Lui attraverso di noi. Il suo amore, la sua grazia, la sua gioia, la sua pace, la sua sapienza, il suo comportamento. Però alle volte, fratelli, le persone del mondo agiscono meglio di noi. Nelle cose della vita. Però Gesù dice anche che noi dobbiamo essere semplici come le colombe, ma astuti come i serpenti. Semplici, non avere malizia nel cuore, non avere egoismo, invidia, gelosia, eccetera. Ma essere astuto però. Cioè tu devi pregare, qualsiasi cosa tu fai. Questo ti porta alla santificazione. È un processo, ma che tu non vivi più la tua vita per te stesso, ma la vivi completamente, interamente per Gesù. Quello che conta oggi, dicevo, è quella progressiva. Romani 12 dice che noi dobbiamo essere rinnovati nella nostra mente. E questo, vedete, è un processo di anni, di evoluzione continua. Ogni giorno questo succede quando tu sei nella presenza di Dio. Non può succedere se tu non preghi. Amen. Non può succedere se tu fai le cose senza lo Spirito Santo, come abbiamo visto prima, che la santificazione viene dallo Spirito Santo, per la fede nella verità. Ora andiamo a vedere queste scritture. Quindi Romani dice che noi dobbiamo dare il nostro corpo in sacrificio vivente come santo e accettevole, gradito a Dio. Come diceva prima il pastore, che questo è scritto anche in Corinzi, che noi siamo la casa di Dio, fratelli. Noi, il nostro corpo è il tempio, la casa dello Spirito Santo e noi non possiamo contaminare. Paolo dice che praticamente l'intero essere nostro, spirito, anima e corpo, sia tenuto in onore fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo. Amen. Fratelli, il ritorno di Gesù è vicino, molto vicino. Tutto quello che sta succedendo, terremoti in vari luoghi, perché siamo ai tempi della fine. Siamo ai tempi della fine e noi ci dobbiamo appartare per il Signore, per vivere una vita santa. Sapete, l'attributo più grande di Dio, sapete qual è? È la santità. Gli angeli cosa gridano, come leggiamo in Apocalisse? Santo, santo, santo. E poi Dio gli fa vedere un aspetto del suo amore. Stamattina abbiamo sperimentato l'amore di Dio, amen? Mentre adoravamo il Signore, mentre gridavamo santo nel canto, santo, santo. Vedete, Dio toccava i nostri cuori. E questo fanno gli angeli dall'eternità, fratelli, davanti al trono di Dio, e gridano santo, santo, santo sei Signore, Dio onnipotente, creatore dell'universo, del cielo, della terra e di tutte le cose. E Dio mostra il suo amore, perché l'attributo più grande... Sapete, io questo termine l'ho sbagliato alla scuola biblica, perché ero convinto che era l'amore. E invece, praticamente, era la santità. Ma gloria a Dio perché impariamo, amen? Dagli errori. Vediamo come realizzare questa santificazione, fratelli. Ho preso alcuni punti, 5 punti. Il primo è attraverso, come dicevo prima, la giustizia di Dio. Prendiamo Ebrei 10:10, Epistola agli Ebrei, capitolo 10, versetto 10. Leggiamo dal versetto 9, lo chiarisce meglio. Egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Qua sta parlando di Gesù. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Qua sta parlando della legge e la grazia. Per mezzo di questa volontà, quindi per mezzo della volontà di Gesù, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Amen. Quindi noi siamo santificati per la sua giustizia, per Gesù. Noi come corpo di Cristo siamo tutti santificati per l'opera di Gesù Cristo, come abbiamo visto. Non per quello che noi siamo. Sapete, le persone non vanno all'inferno per quello che loro fanno, ma per quello che sono. Perché senza Gesù si è perduti. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, dice Romani 3:23. Il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù. Amen. Quindi tutte le persone che non hanno il Signore e non sono lavate con il sangue di Gesù non possono essere santificati. Perché attraverso solo l'opera di Gesù Cristo, solo l'opera della croce, attraverso quel sangue prezioso, unico e solo per tutta l'eternità, per tutti quelli che credono, sono santificati. Non ci può essere santificazione se prima non comprendi il piano di Dio nella tua vita. Quindi questo è il primo aspetto molto importante. Gesù è stato fatto giusto. Lui è stato, lui attraverso di lui, noi siamo stati giustificati. Romani 5, siamo giustificati dunque per fede, mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo. Giustificati dunque per fede, perché è la fede. E quando tu credi, la fede agisce, parla. Amen? Non è un pensiero. Dio, quando ha creato i cieli e la terra, non li ha fatti col pensiero, ma ha parlato. Vi sia luce. E luce fu. E poi Dio ha creato tutte le cose. Ma Dio ha parlato. Dio non ha la prima pensati nel suo cuore quello che doveva fare, e poi li ha fatti venire all'esistenza. Ma Dio ha parlato. La fede parla, non è un pensiero. Amen? Non è mentale. Ma la vera fede viene dal cuore. Gesù ha detto che è dal cuore che escono pensieri malvagi, cattivi pensieri, eccetera, eccetera. Perché sapete, il cuore dell'uomo è insanabilmente malato. E quando tu, se non hai Gesù, tu non puoi fare niente. È impossibile, Gesù ha detto, per gli uomini essere salvati. Quando il giovane ricco andò da Gesù e gli chiese di avere la vita eterna. Ma lui non voleva abbandonare le ricchezze perché era attaccato. Non stava dicendo: Gesù, tu non devi vivere una vita abbondante. Perché Gesù ha detto: io sono venuto per dare vita e vita abbondante. Amen? Il diavolo viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Questo fa il nemico. Ruba la speranza, uccide la fede, distrugge i progetti e tutto quello che hanno in cuore le persone di fare per Gesù. E questo dobbiamo stare attenti. Lui è un bugiardo, lui è un trafficante di eroina spirituale. Lui è un trafficante, ora mi è venuto, non lo sa, ci sarebbe. È un trafficante di eroina spirituale, perché pompa nelle persone l'avidità del denaro, la ricchezza, il potere, la fama. Guardate che queste cose sono quelle che cercano gli uomini. Il mondo, il potere, la fama, la ricchezza, i soldi, il sesso. Questo è quello che cercano gli uomini oggi. Quello che cercano i gentili, come li chiama Paolo. Cioè le persone che non conoscono Dio, non che sono gentili, ma quelli che non hanno a cuore le vie del Signore. Amen. Guardate che, come dice Pietro, lui va attorno come un leone ruggente, il nemico, per vedere chi possa divorare. Sapete, questo termine è un termine molto forte, perché sta a significare fino all'ultimo, che lui ti vuole distruggere e ti vuole realmente togliere di mezzo, vuol dire bere fino all'ultima goccia di sangue di te, di me e delle persone. Questo vuol dire proprio il termine che lui va attorno come un leone ruggente, chi possa divorare. Questo è proprio il termine, proprio in originale, catapino, vuol dire proprio bere fino all'ultima goccia di sangue. Questo è quello che il nemico fa nel mondo. Ti vuole togliere di mezzo. Questa è la sua opera distruttiva. Però Gesù è venuto per dare vita, fratelli. Vita, vita abbondante per tutti quelli che credono. Gesù, come ho detto prima, lui ha detto: io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dell'età presente. Amen. E quello che quando tu hai bisogno, vai a lui. Vai a Gesù. Lui ti aspetta sempre con le braccia aperte. Molti non ci vanno perché si sentono accusati. Signore, ma io non ho fatto questo per te, ma io non ho fatto quello per te. Dio ti accetta per quello che tu sei, per quello che io sono. Lui lo sa che siamo come le aquile. Amen. Anche se noi viviamo nel Signore, però noi pecchiamo. Certe volte cadiamo nell'errore e durante il giorno noi sbagliamo verso il Signore. Siamo mancanti verso il Signore Gesù. Amen. Tutti siamo mancanti verso Dio. Però grazie alla sua misericordia, al suo amore eterno che ha per ognuno di noi, e questo ci fa accettare. Gesù ha le braccia aperte, pronto a ricevere quando noi andiamo a Lui. Ecco perché dice: cercate il mio volto. Non temere, ti sta dicendo il Signore, per quello che tu fai, per quello che sei. Io ti accetto per quello che tu sei, non per quello che fai. Anche se noi non dobbiamo camminare in modo sbagliato, ci dobbiamo studiare di piacere a Gesù e di camminare secondo il suo cuore. Amen. Il secondo aspetto di come realizzare la santificazione è la preghiera, fratelli. Romani 8:26, prendiamo questa scrittura, Romani 8:26. Nello stesso modo anche lo Spirito Santo, sovviene alle nostre debolezze, perché noi non sappiamo ciò che dobbiamo chiedere in preghiera, come si conviene. Ma lo Spirito stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. Amen? Quindi noi non sappiamo pregare. Perché alle volte, come dice il nostro pastore, preghiamo come ci conviene. Ma non preghiamo come a Lui conviene. Amen? Ci sono tanti tipi di preghiera. Però la preghiera che io intendo in questa scrittura, per me personalmente, è quando tu preghi da solo con Dio. Poi c'è la preghiera di corpo, che è la preghiera più potente che si possa fare, quando tutta la Chiesa si unisce a pregare. Amen. Questa è la preghiera più potente, fratelli. La Chiesa, la preghiera di corpo, la preghiera del corpo di Cristo, quando tutti hanno un solo cuore, una sola mente. Vi ricordate negli Atti degli Apostoli, quando Pietro e Giovanni furono attaccati dal Sinedrio perché loro predicavano il Vangelo, e poi andarono a riferire alla Chiesa le cose che stavano succedendo, e loro pregarono, e cosa successe? Quel luogo tremò, perché erano perseveranti con un solo cuore, una sola mente, un solo pensiero, e quel luogo tremò. Questa è la preghiera più potente che si possa fare sulla faccia della terra, la preghiera del corpo unito. Però questa è la preghiera personale, e questa è una cosa molto importante. Fratelli, attraverso lo Spirito Santo, che praticamente noi possiamo pregare, e questo è il frutto, questo avviene il frutto della potenza di Dio nella nostra vita. Senza lo Spirito Santo non possiamo fare niente. Tutto ha fatto il Signore nell'Antico e nel Nuovo Testamento, tutto per lo Spirito Santo. Come dice in Zaccaria, non per forza, né per potenza, ma per il mio spirito, dice il Signore. Amen. Tutto per lo Spirito Santo. Chi non crede nell'opera dello Spirito Santo è fuori dottrina. Non comprende, non ha compreso le scritture e ha bisogno della rivelazione di Dio nella propria vita. ma noi abbiamo bisogno dello Spirito Santo, noi crediamo, perché la Scrittura lo dice, Gesù ha detto, lui vi guiderà in ogni verità, non parlerà di se stesso, ma dirà tutte le cose che io vi ho comandato, ma è lo Spirito Santo che abbiamo bisogno, fratelli. È Lui che ci guida, Lui è il Consolatore, Lui è l'Intercessore, come abbiamo letto, colui che sovviene alle nostre debolezze, perché noi non sappiamo pregare. Ma Lui ci aiuta, Lui ti fa sentire quando tu preghi, e questo è molto importante, la preghiera, avere questo posto e questo tempo con Dio ogni giorno, fratelli. Ogni giorno, anche se qualche giorno tu non puoi pregare, perché può succedere, ma ogni giorno quando tu devi studiare, di avere un tempo personale con Dio. Perché le persone che non pregano muoiono spiritualmente. Amen. Si muore. Senza la preghiera si muore. È come l'aria. Quella è l'aria spirituale, dove Dio infonde dentro di te. L'uomo fu creato attraverso un soffio. Il soffio dello Spirito Santo che Dio mise nell'uomo e Dio diede lo Spirito all'uomo. Ma questo fu attraverso il suo alito di vita che diede vita all'uomo, perché l'uomo era solo corpo morto, senza vita. Adamo era senza vita quando fu creato. Ma Dio ha dovuto mandare il suo soffio, il soffio vitale è quello che praticamente noi viviamo per lo spirito. Noi non viviamo perché siamo corpo, noi non siamo corpo, noi siamo spirito. Amen. Abbiamo un'anima e viviamo in un corpo, ma noi siamo spirito, siamo persone fatte a immagine di Dio, fratelli. Ecco, le persone che non pregano mai sono morte spiritualmente. Ma è morto, ma io non lo sente. Ah, sentono come è vivo. Amen. Stiamo attenti, fratelli, a non diventare morti. Poi gli altri sentono la puzza spirituale. Noi dobbiamo essere di esempio, fratelli. Siate rivestiti del Signore Gesù Cristo. Ditemi una cosa. Andiamo a vedere i Vangeli. Andiamo a vedere la vita di Gesù. Cosa faceva Gesù? Quando lui predicava, insegnava e guariva. Questa è l'opera di Gesù. Lui predicava durante il giorno, insegnava e guariva. Risuscitava i morti, dava la vista ai ciechi, faceva, i zoppi venivano guariti, le persone venivano salvate. E l'Evangelo del Regno era predicato ai poveri, a quelli che avevano un cuore affamato. Amen. E Gesù cosa faceva? A un certo punto lui cosa sentiva nel suo cuore? Il bisogno di appartarsi, e pregava, dicono i Vangeli, Matteo, Luca, Marco, e pregava, Giovanni, e pregava, e lui passava la notte, prima di eleggere i 12 discepoli, Gesù ha passato la notte in preghiera, fratelli, amen. Quando ci fu la tempesta, che i discepoli erano nel mare, e praticamente ci fu la tempesta, e loro erano sbattuti dalle onde. E questo fa comprendere una cosa molto bella, molto importante, stiamo attenti, fratelli, che senza Gesù ci sono le tempeste nella nostra vita. A un certo punto hanno visto Gesù camminare sulle acque. Ma sapete Gesù quante ore è stato prima nella presenza di Dio? 8 ore, 9 ore a pregare. Guardate, noi non camminavamo manco da vascolo un bagno. Però guardate, questo fa la fede. La fede cresce attraverso la parola di Dio che noi riceviamo, amen? Ma anche attraverso la preghiera, quando tu sei nella sua presenza, quando tu sei col cuore davanti a Dio. Questo succede. Ecco, e quindi il posto devi pregare da solo, un tempo personale, oltre a fare preghiere di accordo. Quando Gesù dice, quando due si accordano, quello è un altro tipo di preghiera, amen? Una preghiera d'accordo, e questo è esaudimento. Ma sto parlando di una preghiera personale, fratelli, dove tu devi cercare un tempo con Dio, perché Dio ha delle cose da dire a te, amen? Quando noi riceviamo la parola di Dio la domenica, Dio non parla, io non dico, sta parlando un fratello, sta parlando alla sorella, no, Dio sta parlando a me, la parola è per me, amen? Quando Dio parla, la parola è per te, non è per un fratello o per una sorella. Dio sa come parlare a ognuno di noi, ma la parola è sempre specifica e personale. Un altro aspetto della preghiera è sotto la posizione e sotto il sangue, fratelli. Questa è la posizione che tu devi avere, sotto il sangue, perché tu non puoi andare a Dio senza il sacrificio del sangue. Nell'Antico Testamento, vi ricordate? Come venivano fatti i sacrifici? Attraverso gli animali. Il sacerdote come doveva entrare nel luogo santissimo? Mettere cosa sopra il propiziatorio dove c'era l'arca? Il sangue. Guai se non metteva il sangue. Morto. All'istante. Vi ricordate gli ebrei prima dell'uscita dall'Egitto? Cosa misero sugli stipiti e sull'architrave, quella figura della croce? Il sangue dell'agnello. Non ci può essere protezione senza il sangue, fratelli. Non ci può essere comunione senza il sangue. Ci vuole il sangue di Gesù. E questa è una cosa molto importante, perché noi abbiamo questa posizione in Cristo. Siamo santificati attraverso il sangue prezioso che Lui ha versato sulla croce. E noi possiamo andare a Dio solo per quel sangue che rappresenta la grazia, amen, di Gesù Cristo nella nostra vita, per andare davanti al trono. Accostiamoci dunque con piena fiducia davanti al trono della grazia, dice Ebrei. Con piena fiducia. Ma perché questa fiducia? Sapendo che tu non ci vai per i tuoi meriti o per i miei meriti, ma solo per il sangue di Gesù, per la sua grazia. E un'altra cosa molto importante della preghiera è la condizione. E questo rappresenta il cuore, fratelli. Devi andare con tutto il tuo cuore davanti a Dio. Amen. Alle volte non sempre ci andiamo, fratelli. Mi succede anche a me. A tutti. Non abbiamo sempre quell'attitudine giusta davanti a Dio. Però abbiamo bisogno veramente che il Signore allarghi il nostro cuore e ci possa fare comprendere quello che è l'unico in Davide, Dio che disse che io ho visto, ho cercato Davide, l'ho trovato, perché è uomo secondo il mio cuore. Perché Dio vuole il cuore. Amen. Gesù in Apocalisse dice: io sto alla porta e picchio, se uno mi apre, io entro. Ma dove entro? Alla porta del cuore. E io cenerò con lui. Perché Gesù, qualsiasi cosa ha fatto, il suo ministero terreno, nei tre anni e mezzo, quelli che sono stati, Gesù ha messo sempre il cuore. Era sempre motivato dall'amore del Padre. Gesù ha detto: io e il Padre siamo uno, e tutto quello che io faccio non lo faccio per me, ma perché il Padre mi dice quello che io devo fare. Amen. Tutto ha fatto Gesù in funzione dell'ubbidienza al Padre, fino alla morte e alla morte di croce. Fino alla morte ha ubbidito, fratelli. E il dolore più grande per Gesù era quando era sulla croce, perché ha perso la comunione con il papà. Quando ha gridato: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Perché lì Gesù era un peccatore. E si stava identificando in ognuno di noi, affinché noi diventassimo giusti e camminassimo nella santità, fratelli, in santità e onore. Terzo aspetto di come realizzare questa santificazione e attraverso la parola di Dio. Prendiamo Giovanni 17:17, Vangelo di Giovanni, capitolo 17, versetto 17. Qua è quando Gesù prega per i suoi discepoli. Conosciamo tutti questa scrittura. E dice: santificali nella tua verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. E per loro santifico me stesso, affinché essi pure siano santificati in verità. Guardate, la scrittura è piena del termine santità, santificazione, santi. E anche in questo passo della scrittura Gesù ci chiama alla santificazione. Santificali. Gesù ha pregato per i suoi discepoli e questo ci deve fare pregare anche gli uni per gli altri. Pregate gli uni per gli altri affinché ognuno di noi sia santificato nella verità. Non ci può essere santificazione se non attraverso la parola di Dio, che è la verità. La tua parola è verità. Noi possiamo essere questo cammino solo anche attraverso non solo la preghiera, non solo la giustizia di Dio, ma anche attraverso, questi sono i primi aspetti, ma poi ci vuole la parola, fratelli. Ogni giorno abbiamo bisogno della parola di Dio, cibarci del pane. Gesù ha detto non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Il pane spirituale ci serve per il nostro, per alimentare e fare crescere il nostro spirito, la nostra anima, e avere anche medicina per il nostro corpo. Perché il Signore dice, mandò la sua parola e lì guarì. Il popolo nel deserto, fratelli, non erano malati. Con tutti che erano per fatti suoi. Eppure, per la misericordia e per l'amore che Dio ha avuto per questo popolo, anche se era un popolo dal collo duro, è stato sempre ribelle dal primo giorno che sono usciti dall'Egitto, non sono mai stati grati a quello che Dio aveva fatto per loro, riconoscenti, eppure Dio li amava. Eppure Dio li ha guidati. Anche se quella generazione non entrò nella terra promessa, entrarono i figli. Per ribellione non entrarono, ma i figli ci entrarono. E con Giosuè e Caleb entrarono nella terra promessa. Però vediamo che, fratelli, questo popolo, un popolo dal collo duro, ingrato verso l'opera di Dio, avevano visto miracoli straordinari, fratelli, il mare che si apriva, e lì sono passati circa 600.000 ebrei, senza contare i donne e i bambini, non lo so quanti ne erano, ma una città quando Palermo, 1 milione circa di ebrei, e hanno passato questo mare a terra asciutta, e Dio aveva separato, perché dove c'è la presenza di Dio c'è separazione delle difficoltà. Amen. Lui è colui che ti guida anche nei problemi e nelle situazioni difficili. Lui sarà sempre con te perché Gesù è con noi fino alla fine dell'età presente, ogni giorno. Quarto aspetto è ubbidienza e integrità. Prendiamo Genesi 17 dal versetto 1. E questo è uno dei versetti che io amo molto, fratelli. Lo voglio tanto bene questo versetto. Quando Abramo ebbe 99 anni, l'Eterno gli apparve e gli disse: io sono il Dio onnipotente. Cammina alla mia presenza e sii integro. E io stabilirò il mio patto fra me e te e ti moltiplicherò grandemente. Da quel momento il nome di Abramo fu cambiato. Dio si rivela ad Abramo. Prima ha avuto un approccio con Dio, ha conosciuto una parte, ma poi qui Dio si rivela e dice: io sono lì, Dio onnipotente, cammina alla mia presenza, cioè ubbidiscimi. Cammina secondo i miei comandamenti, i miei decreti, dice, e si integro, e cammina alla mia presenza. Guardate, non ci può essere ubbidienza e integrità se non si cammina con Dio. Se vogliamo camminare in ubbidienza e in integrità, l'integro è, sapete, una persona pura, di nulla mancante, completo. E noi ci dobbiamo studiare e diventare integri. Sappiamo che l'integro perfetto è il Gesù. Lui è l'esempio perfetto per ognuno di noi. Come ha camminato in ubbidienza e integrità. Nessuno c'è stato mai come Gesù e mai ci sarà come Gesù. Lui è l'unico che veramente ha ubbidito totalmente al Padre. Gesù 24 ore su 24 era sempre in comunione con Dio. E attraverso lo Spirito Santo lui riceveva quello che doveva fare. Gesù non ha sbagliato un colpo, fratelli, non ha fallito un colpo nella sua vita. Amen. è chiaro che noi Dio si usa. Lui aveva lo spirito senza misura, aveva l'unzione del Padre e noi abbiamo lo spirito con misura. Però sapete, questa scrittura mi piace particolarmente, sapete perché? Perché Abramo viveva in Ur dei Caldei, in Babilonia, dove praticamente c'era l'idolatria. Abramo era un idolatra prima di conoscere il Signore. E qui vediamo che gli cambia il nome da Abramo, quindi padre esaltato, Abrahamo. Sapete, quell'H rappresenta il nome di Dio stesso in lui. Perché nell'Antico Testamento il nome originale era Yahweh, oltre a Elohim, tanti termini in ebraico. Ma questo termine era YHWH, cioè Yahweh, colui che è. È il termine che Dio ha usato quando è apparso a Mosè nel pruno ardente. Io sono colui che sono. E guardate, in Abramo tutte le nazioni della terra sarebbero state benedette, perché attraverso Abramo è venuto Gesù. Attraverso la stirpe di Abramo poi è venuto Davide, Davide è venuta poi Maria, la madre in carne di Gesù, e ci ha donato il Signore attraverso questo popolo. E guardate che la Bibbia dice che noi dobbiamo pregare per Gerusalemme, dobbiamo pregare per i nostri fratelli ebrei, dobbiamo pregare, sapete, l'Israele è l'orologio per la fine dei tempi. Noi guardiamo Israele e lì vediamo il ritorno di Gesù, che è sempre più vicino. Amen. Quindi questo è molto importante, fratelli. Abramo gli ha cambiato il nome, gli ha messo il suo nome in lui. La sua presenza ormai era in Abramo. E sappiamo Abramo le macarelle che ha fatto, no? Quando si è incontrato con Abimelech e ha cercato di nascondersi dietro sua moglie, dice: tu di che sei mia sorella? Anche se in un certo senso lo era. Mi sembra che lo era di padre ma non di madre. Per cui era la sorellastra. Non era la vera sorella in carne, ma era la sorella. Però Abramo, pur di difendersi la propria vita, perché a quei tempi i re avevano l'autorità di prendere praticamente le mogli degli altri, non lo so perché c'era questa usanza, però lui per paura, vedete, tutti hanno passato dei momenti, anche Elia ha passato dei momenti terribili, a un certo punto si è andato a nascondere in una caverna, perché ha avuto paura di Jezebel, la moglie di Acab. Fratelli, tutti entriamo in certi aspetti, anche noi entriamo nella paura a certi momenti della nostra vita. Amen. Però noi dobbiamo sempre confidare in Dio. Confida nell'Eterno con tutto il tuo cuore ed Egli appianerà i tuoi sentieri. Quindi Abramo è uscito da Ur dei Caldei, fratelli, e io dico sempre: Signore, grazie, perché anche a me mi hai fatto uscire da Ur dei Caldei, anche a te ti ha fatto uscire da Ur dei Caldei, dalle cose del mondo. Ma io lo ringrazio due volte il Signore, perché mi ha fatto uscire anche da Ur dei Caldei, da Napoli. No, vi dico la verità, fratelli, non per... io li amo i miei genitori, li voglio bene, i miei fratelli, le mie sorelle. Sto parlando della mia famiglia. Non sto parlando in generale. Io voglio bene i miei genitori, i miei fratelli, però credetemi, quando sono andato a casa era pesante l'aria. Era l'aria pesante, pesante. E io in questo ringrazio Dio, ecco, perché Signore, grazie, mi hai fatto uscire da Ur dei Caldei e mi hai portato fuori a 1000 chilometri di distanza, 800 quelli che sono, precisamente 720, da porta a porta, contate. Quindi, vedete, e questo è qualcosa di straordinario, quello che Dio ha fatto nella nostra vita. Fratelli, ecco perché è importante l'ubbidienza, perché qui vediamo il cambiamento e la trasformazione. Noi dobbiamo essere trasformati ogni giorno dalla presenza di Dio, dalla sua grazia, dal suo amore, dalla sua misericordia, dalle sue compassioni, dalla sua fedeltà. E l'ultimo aspetto che dobbiamo realizzare per la santificazione, che dobbiamo avere una sola ambizione. Una deve essere l'ambizione del cristiano. di ognuno di noi che siamo credenti, che è la meta. Sapete qual è? Prendiamo secondo Corinzi 2:14. Secondo Corinzi 2:14. Ora sia ringraziato Dio, il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso noi, ognuno dica attraverso di me, manifesta in ogni luogo, non solo nella Chiesa, ma anche fuori, anche dove tu lavori, anche dove tu vivi, nella tua famiglia, il profumo della sua conoscenza, perché noi siamo per Dio il buon odore di Cristo fra quelli che sono salvati e fra quelli che periscono, che muoiono. Quindi non solo tu devi onorare Dio nella Chiesa, nella tua famiglia, ripeto, sempre con tutti i tuoi difetti perché cadiamo, però dobbiamo essere il buon profumo di Cristo. E questa deve essere l'ambizione della tua vita, di questo processo di santificazione, di santità, quello di onorare Dio con la tua vita, essere il profumo. Dove tu vai, noi siamo la luce del mondo, Gesù ha detto, il sale della terra. Sapete, nell'Antico Testamento il sale veniva messo su tutti i sacrifici per dare sapore. Questa è figura spirituale del credente, di quello che noi siamo. E noi, sapete, il sale fa venire la sete. Fa venire la sete, quando tu mangi salato, poi dopo hai sete, devi bere. E questo fa capire una cosa molto importante. Se la verusca cala testa, io devo ristorante, un frate, un maso, lo sanno. E quindi noi dobbiamo fare venire la sete delle cose di Dio al mondo. Noi abbiamo il Signore, abbiamo Gesù Cristo in noi, speranza di gloria, fratelli, speranza di gloria. Un giorno saremo con Gesù, questa è la nostra speranza e questo deve essere il cammino di santità, di santificazione verso la casa del Padre. Siamo solo per un tempo, ma Gesù sta per tornare. Teniamoci pronti, stiamo attenti, camminiamo, vediamo, vigiliamo sulla nostra condotta, sulla nostra vita. Amen. Perché, come dico sempre, e ho finito, un giorno Gesù, questo è il desiderio del mio cuore e prego che sia anche il vostro desiderio, che Gesù possa dire di me e di voi: entra, buono e fedele servitore, nella gioia del tuo Signore. Amen. E avremo un nome nuovo. Non lo so come mi chiamerà, non lo so come ti chiamerà, non lo so se ci chiamerà col nome che abbiamo ora e poi ce lo cambierà, però la scrittura dice in Apocalisse che avremo un nome nuovo. Non lo so se ci chiamerà già col nome nuovo, non lo so questo. Giustamente, la sorella Elisa dice, l'importante è che ci chiama. Questa è la cosa più importante. Amen. Entra, buono e fedele servitore, nella gioia.